Lorenzo De Santis, ben trovato.
Oh, guarda, ciao, non Lore. Possiamo avere persona più preparata su questo tema.
Ciao, buon pomeriggio.
È una riserva ad oggi Beltran in questa Fiorentina?
Beh, ancora non è prematuro dirlo, perché comunque, complice poi l'impegno alle Olimpiadi, si è aggregato in ritardo e quindi non ha avuto ancora modo poi dopo di entrare negli ingranaggi poi del calcio di Palladino. Sicuramente è una opportunità importante secondo me, e io sono molto curioso di vedere, in ogni caso, ancora di più se rimanesse Nico Gonzalez, la Fiorentina se potrà proporre, perlomeno in qualche occasione, un tridente senza dare troppi punti di riferimento, perché poi se tu metti insieme Gudmundsson, Nico Gonzalez, Beltran, senza considerare poi Colpani dietro, però hai tanti giocatori che possono anche scambiarsi di posizione e possono comunque rappresentare una soluzione all'anemia dell'attacco della Fiorentina, che ormai da qualche anno è un problema che ancora sta cercando soluzione.
Guarda Lorenzo, non potevamo avere ospite migliore, toccando questo ma anche tantissimi altri argomenti. Ma come ti spieghi che te vai a Parma, vai sotto, per me primo e secondo tempo, primo cambio dentro Beltran, primo, scegli con chi vuoi,
invece,
dove vuoi,
invece ricordiamo Iconè
gioca
e Sottì.
Giocano persino Sottì che non sta bene, Iconè che è una roba che non si può vedere. Ma perché? Cioè, come mai non si innamorano di questo giocatore? Forse sbaglio io nella valutazione di Beltran, Lorenzo?
No, io sono con te. Per me è un giocatore forte, è un giocatore al quale probabilmente oggi non è ancora stata trovata la collocazione ideale. Italiano, nella seconda parte di stagione aveva comunque lavorato a uno schieramento offensivo che ne valorizzasse le qualità, però secondo me è un giocatore che al di là poi del ruolo gioca bene vicino a altri giocatori che poi hanno una proprietà di palleggio importante, perché poi insomma è un giocatore che ha il suo pezzo forte nella tecnica, nella giocata, nell'assistente al tiro in porta. È un giocatore che se lo avvicini alla porta ti sa dare qualcosa, sa anche venire incontro a cucire il gioco, però è un giocatore secondo me che devi cercare di tenere più vicino alla porta. Io in questo anch'io sono rimasto un po' sorpreso poi dallo svolgimento dei cambi a gara in corso. Non so, questo sicuramente sapete più voi di me, se sia un problema di condizione.
Ma non può essere un problema di condizione.
Non sembrerebbe.
Lui ha fatto le Olimpiadi.
Forse l'unica
ha fatto
un
gare
po'
vere.
Di ritardo ma negli chi... allenamenti, ma proprio che... perché era alle Olimpiadi, rispetto penso a Ken.
Aveva patito un guaio fisico di poco conto comunque nella gara del 28 del 27 di luglio contro l'Iraq, che gli aveva fatto saltare poi l'ultima gara del 30, e era tornato poi nel finale il 2 di agosto nella gara di Bordeaux.
Allora se non sta bene lo devi dire, cioè lo devi spiegare.
Sarei curioso poi di sapere di avere comunque un ragguaglio su questa cosa qua, perché effettivamente se consideri una situazione dove Nino Gonzalez e Gudmundsson non erano a disposizione e non pensi a lui come prima alternativa, sicuramente.
Ma nemmeno come seconda, nemmeno come terza, nemmeno come quarta, nemmeno come quinta. Vabbè, l'altra cosa. Allora, io faccio un discorso paradossale. So che molti non mi capiranno, lo criticheranno. Ma il Beltran che ho in testa io, da seconda punta, è un giocatore da 14-15 gol in Serie A. Non so se Gudmundsson farà 14-15 gol in Serie A.
L'anno scorso mi sembra abbia fatti.
Allora, io c'ho Beltran, non ho questa ossessione di andare a prendere Gudmundsson. È che probabilmente forse la mia valutazione di Beltran non si specchia con quelle che sono le valutazioni di quelli che vedono gli allenamenti, vedono tutte le partite e che hanno anche la competenza per decidere. Lorenzo, che succede con Valentini? Perché poi la Fiorentina ha un gigantesco problema in difesa.
Che si fa?
Il discorso di Valentini ormai procede in uno stallo che almeno ad oggi, a 10 giorni dalla fine delle trattative, non lascia ben sperare.
Ecco, te che conosci benissimo il Boca, benissimo, è casa tua, e conosci benissimo il modo di ragionare sia dei dirigenti che dei procuratori. Ti aspetti una società che magari l'ultimo giorno si arrende e ti dice vabbè, datemi 2 milioni, amen, oppure per l'orgoglio del Boca pensi che a questo punto si va a gennaio?
non è facile. Io credo che oggi il Boca non ha stretta necessità tecnicamente, perché comunque ha venduto Anselmino per quasi 20 milioni al Chelsea, ma lo ha tenuto in prestito per una stagione ancora, quindi poi dopo ha il difensore mancino giovane a disposizione. Tutte le ruggini e le incomprensioni di questi mesi sicuramente hanno reso molto intricata questa vicenda. Io credo che il Boca, più che sul discorso economico, chiaramente è importante, quindi tra la richiesta del Boca 1,5 del Boca 5-6 milioni, quella della Fiorentina 1,5-2, tu potresti trovare. Io credo che più che su questo possa ballare il tema del contendere su una percentuale di futura rivendita, comunque
che loro sono fissati, giusto, in Sud America. No, veramente, Lorenzo, per loro, soprattutto in Argentina, mi sembra sia quasi sempre una clausola che pretendono.
Eh sì, perché poi sanno che comunque un giocatore giovane che viene in Europa,
che poi magari il sodalizio si rompe,
lo vendono a 15-20 milioni e dice: io comunque perlomeno l'ho perso in maniera un po' beffarda, perché l'avrei trattenuto, l'avrei voluto vendere in altri tempi, in altre condizioni, non l'ho potuto fare, perlomeno mi rimane comunque una percentuale di futura rivendita. Quindi io credo che su questo, ecco, arriveremo senz'altro negli ultimi giorni. Oggi non ho sensazioni positive di cosa si possa bloccare, a meno che la Fiorentina, che chiaramente ha un problema numerico dietro, non decida di fare Valentini subito, perché magari andare a prendere un altro giocatore è una pista meno percorribile o più onerosa anche. Quindi quello potrebbe essere un tema che poi può cambiare un po' le carte in tavola, pur sapendo, ricordiamolo, che Valentini già oggi viene da qualche mese di inattività.
Ecco. Quindi, non è io vengo a Lorenzo De Santis, intenditore di calcio, quindi non bravissimo procuratore, intenditore di calcio. Noi parliamo molto di Valentini solo legandolo al fatto arriva subito, arriva a gennaio, ma questo è un giocatore che da alcuni mesi non gioca. Ma qual è realisticamente, per quella che è la tua valutazione, il valore di questo giocatore?
Guarda, io credo che oggi in un calcio dove non ci sono tanti difensori centrali, specie giovani, specie mancini di un certo livello, Valentini oggi è un progetto di giocatore, perché comunque ha un buon fisico, è un giocatore che ha delle qualità, specie in fase di marcatura, è un giocatore che di testa è forte, quindi è un giocatore che ha, secondo me, delle qualità sulle quali lavorare. Poi oggi ha dei limiti legati magari a il fatto di essere troppo istintivo, troppo precipitoso, di essere un po' troppo falloso, però è un giocatore che secondo me, vista anche l'età,
ci si può lavorare su questo.
Puoi andare a lavorare,
si può lavorare su questo.
Lo porti a zero, lo porti per un prezzo di cartellino molto basso, è un'operazione chiaramente che mi incuriosisce. Bisogna poi capire chiaramente, come dicevamo prima, i tempi, perché è un giocatore che anche dove è arrivato in questi primi giorni di settembre, venendo da 4-5 mesi dove non ha fatto campionato, gli è stato precluso anche l'accesso alle Olimpiadi,
dove lui sarebbe dovuto andare, chiaramente.
Sì, perché aveva fatto comunque anche le qualificazioni in Venezuela a febbraio, il gruppo di Mascherano. Poi sappiamo che il Boca ha un peso importante anche a livello politico, quindi poi proprio per questa diatriba è stato chiesto dal Boca, quindi è accontentato il Boca dall'AFA, di non portare non solo lui ma i giocatori anche che avessero diatriba, che poi volessero portare via zero, quindi è stato fatto comunque anche questo tipo di valutazione. E oggi un giocatore chiaramente va rimesso in condizione, perché ha una struttura importante, quindi avrebbe comunque bisogno di un po' di tempo per fare le rotazioni.
Ma io, scusate, lo so che non sono miei, ma non si può tirare fuori 3 milioni e chiuderla?
No,
via.
Ma lo dovevi aver già fatto probabilmente.
Ma perché non si fa?
A inizio luglio gli davi un mese e mezzo, cioè,
tutto
per entrare
sommato
nel meccanismo,
è preso bene lo stesso
meccanismo
milioni,
di gioco.
No?
È lo stesso discorso un po' anche per Tesma, no? Ci sono delle questioni di principio, però io ve lo ricordo, lo dico sfruttando la mia vecchiaia in questo caso. Quando è arrivato Daniel Passarella a Firenze, stiamo parlando di Daniel Passarella, cioè uno dei più grandi calciatori per me del mondo, e ha avuto bisogno di mesi lui per entrare nel calcio italiano. Stiamo parlando di Daniel Passarella.
Motivo in più.
Quindi a un ragazzo
per
come questo,
di spendere qualcosa.
Lorenzo, e gli devi dare tempo poi, no? Per calarsi nel calcio.
Assolutamente, se sappiamo che poi dopo ci sono poi tanti passaggi, quindi da quello della lingua a quello di un calcio diverso. Quindi è chiaro che poi dopo non possiamo pretendere che un giocatore arrivi e sia bello e pronto poi per essere una certezza, un punto fermo della squadra. Io credo che se arrivasse adesso comunque potresti magari iniziare a dargli spazio gradualmente, anche penso in gare di coppa dove almeno
bravo, ma se arriva per dire a gennaio, poi ragazzi è un giocatore da anno prossimo, ve lo dico, cioè sì. È un giocatore che poi rischio, valuterai sì. Nella sua completezza l'anno prossimo. Ma in difesa ti aspetti di tutta questa miriade di nomi che legge abbinate alla Fiorentina, in virtù della tua competenza e delle tue conoscenze, ce n'è uno che immagini più da Fiorentina, di parlo dei difensori?
Guarda, io credo che la Fiorentina, sempre se non si concretizzi questa pista Valentini, aspetterà un'opportunità, un'occasione gli ultimi giorni. Io mi aspetto che possa andare anche magari su un nome che non è tra quelli che stiamo leggendo e possa essere magari un nome in prestito, no? Quindi sul quale non andare a fare un discorso di cartellino, ma che possa essere un giocatore da unire alla batteria di Congres, di Martinez Quarta, dei Ranieri, quindi non tenendo poi Comuzzo, no? Cioè
magari vai dalle grandi squadre che hanno degli esuberi, che magari hanno la necessità di fare anche giocare, annuale. Fai un prestito per un anno e poi vedi.
Io la vedo più in una situazione del genere. E non ho comunque, poi non so come la vedete voi, non ho comunque questa certezza che poi Palladino decida di andare avanti con lo schieramento a tre, anche perché un po' per un discorso numerico, ma sì. Un po' secondo me dove anche tu a maggior ragione tenessi Nino Gonzalez, magari dico io, o comunque con tutti i giocatori offensivi, andare e poi a volte pensare di giocare uno schieramento a quattro dietro ti può dare secondo me anche un discorso di un respiro più ampio. Andare a prendere tre difensori su una situazione dove oggi dovresti andare a mettere quindi degli esterni a tutta fascia e quindi sacrificare un po' qualcuno dei tanti giocatori di qualità che hai da metà campo in su, secondo me a oggi potrebbe essere una rinuncia dolorosa, però staremo a vedere poi che risvolti prenderanno anche tutti i giochi di mercato.
Caro Lorenzo.
No, guarda, gli volevo leggere al volo un messaggio che secondo me è emblematico. Parlavamo di Valentini, speriamo non assomigli nemmeno in striscia a Quarta, scrive qualcuno.
Non piace,
poi
guarda.
Siamo ripartiti, Lorenzo, e il gol del Parma in noi peraltro ha un po' una genesi con un intervento del Cino che non è impeccabile, però insomma, cioè da mettersi l'anima in pace, voglio dire, ormai lo conosciamo Quarta.
Certo, è un problema, è una questione soprattutto che torna fuori ciclicamente, no? Poi prima giornata, errore da matita blu, comunque anche un errore non da Quarta, comunque non da un giocatore dell'esperienza valore di Quarta, però sappiamo che Quarta, Croce e Delizia, tante volte è un giocatore che poi a livello di qualità, a livello anche di contributo offensivo nei gol, ti regala qualcosa, e sappiamo che poi il rovescio della medaglia è che ogni tanto purtroppo qualche disattenzione la concede, quindi è inevitabile che poi il tifoso oggi ricordi di più la stretta attualità, ma io sono convinto che ancora oggi, guardando il pacchetto difensivo della Fiorentina, sono convinto che ancora di più senza Milenkovic Quarta potrà ritagliarsi un ruolo di leader importante e possa comunque far sì che a fine anno i più supereranno i meno poi nel bilancio di cose fatte bene e cose fatte meno bene.
Allora, caro Lorenzo De Santis, prima di salutarti e ringraziarti, non possiamo non chiederti come immagini che finirà questa vicenda Nico Gonzalez, situazione che secondo me si sta incancrenendo. Forse non sono volati ancora gli stracci solo perché il procuratore, che è Alessandro Moggi, è un procuratore molto amico della Fiorentina e quindi probabilmente sta contribuendo a tenere in piedi un qualcosa nella ricerca di una soluzione che però così a carte scoperte, Lorenzo, non sembra facile.
No, è chiaro che l'arrivo di Gudmundsson, oltre a tante chiacchiere e altre valutazioni di tipo tecnico, tattico, ci sono tanti indizi e valuti a questa direzione, quindi che il primo di settembre Nico non vestirà più la maglia viola. Però sappiamo bene come a volte il mercato sia anche imprevedibile, perché le squadre oggi in Italia più accreditate poi di poter essere la prossima destinazione di Nico, quindi la Juventus e l'Atalanta, per motivi diversi oggi stanno temporeggiando o prendendo altre strade. Sì. Io credo che la Fiorentina, dove avesse la voglia, la forza, il coraggio anche di trattenere Nico, potrebbe veramente fare un salto di qualità importante, perché Nico più Gudmundsson vuol dire io rilancio concretamente le mie ambizioni e cerco, oltre a fare come gli ultimi anni un percorso importante in conference, cerco di avere una continuità che tante volte anche per i guai fisici di Nico ti è mancata. Quindi quando poi tu dovessi averli anche tutti e due, io credo che poi non tante squadre avrebbero la qualità, il talento, l'imprevedibilità della Fiorentina. Oggi dovessi scommettere un euro, purtroppo sarei portato a scommettere sul fatto che Nico possa lasciare la Fiorentina per tante considerazioni. Però vengo dietro a quello che dicevi anche tu, credo gli ultimi giorni possano alimentare, ecco, ma, qualche speranza.
Ma quella che potrebbe, io purtroppo sono ancora più pessimista di te sul fatto che Nico possa restare, perché insomma le indicazioni mi sembrano estremamente chiare sia da parte del giocatore che da parte della società, quindi fatico a trovare, si possa ritrovare una mediazione. Ma la mia domanda, prima di salutarti, ripeto, è collegata al fatto che secondo te negli ultimi giorni potrebbe spuntare una pista straniera, perché io vedo una Fiorentina, mi verrebbe da dire anche giustamente, rigida sull'ipotesi di dare un altro giocatore importante alla Juventus. Dall'altra, non so se l'Atalanta prima deve risolvere il problema di Lokman, cioè deve risolvere dei problemi prima di andare su questa tipo operazione. Una pista straniera, magari inglese, potrebbe accontentare la voglia del giocatore di andare a misurarsi,
tornarsi in Brentford di un anno fa
o il Newcastle, non so, certo. Magari una squadra. Ecco, esiste secondo te, Lorenzo, questa opzione?
Sì, secondo me esiste, e il mercato inglese può essere sicuramente il primo indiziato, perché sappiamo bene che su 20 squadre almeno 14-15 della Premier non hanno problemi a mettere una cifra dai 30 milioni in su Nico. Non escluderei peraltro neanche qualche campionato, sappiamo che poi ci sono anche delle squadre in Germania, c'è qualcosa in Francia,
ecco, certo, qualcosa... lui potrebbe anche ritornare in Germania, da dove ha fatto quel passaggio, sì, allo Stoccarda.
Io credo che poi questo è un giocatore che poi al netto dei problemi fisici ha una considerazione importante, certificata non solo dal ruolo che ha rivestito in nazionale, ma è un giocatore che per età, per prospettiva, oggi può avere tanti estimatori. Quindi credo che la Fiorentina oggi deve augurarsi che poi si possa scatenare anche una piccola asta con diverse squadre e magari, come dicevi tu, per trovare anche un'alternativa a una cessione, all'ennesima cessione alla Juve, e questo sì sarebbe, sotto per i tifosi,
fastidiosa,
fastidiosa.
È un po' sì. Allora, grazie Lorenzo, grazie mille. Lorenzo, come sempre, sempre preparato, competente.
Grazie a voi, grazie, alla prossima.